Uno scrittore che ama Roma, Marco Lodoli, ha incluso questo luogo, il monastero dei Santi Quattro Coronati a Roma, in un libro chiamato Isole. Qui da secoli più o meno alla stessa ora si recitano preghiere quotidiane che scandiscono il passare del tempo, in tutt'altro modo rispetto alla storia turbolenta e bellissima di Roma e del mondo che si svolge là fuori. Time is out of joint, diceva Shakespeare. Qui il tempo è davvero fuori squadra. Questo monastero è un'isola, ma approdando su essa si scopre che non è affatto isolata.
Molti si indicano noi come tutti i monasteri, come dei luoghi isolati dove si vive una vita privilegiata di silenzio, di come se fossimo fuori dal mondo, e in realtà banalmente potrei dire non è così, o comunque non è semplicemente così, ma sono sicuramente dei luoghi come questo, come molti altri, dei luoghi di grande condivisione, di grande scambio.
La voce che avete appena sentito è quella di Madre Fulvia Sieni, superiora delle monache agostiniane che abitano questo luogo. Una voce che arriva dal silenzio, ma che non è affatto meno voce.
Non c'è un'iniziativa della comunità, c'è un cercare di ascoltare le domande con cui le persone arrivano qui, o il bisogno di tempo che hanno, di tempo di raccoglimento, di silenzio. Noi rispondiamo soltanto perché abbiamo dato questa disponibilità, non so come dire, a rispondere.
Un oratorio, un doposcuola, un lavoro in carcere, un gruppo parrocchiale, un monastero, una vocazione sacerdotale o un semplice proposito di vita, nella lontana Africa o nella dimenticata periferia delle nostre città. Tante strade, tanti modi, piccoli e grandi, ma un solo scopo. Ha detto una volta Papa Leone XIV, c'è un grande impegno che motiva tutti gli altri. Portare Cristo nelle vene dell'umanità. Io sono Alessandro Banfi e state ascoltando Portare Cristo, una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini che hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione. Suor Fulvia ci accoglie in una stanza del monastero aperta all'esterno, un parlatorio, come si dice, dove si possono incontrare le monache. La stanza è semplice, ma arredata con gusto. C'è una foto della Pietà di Michelangelo alla parete, sul leggio un libro aperto. La madre, cinquantenne, occhi azzurri penetranti e un sorriso luminoso, entra con un vassoio. Ci sono caffè e biscotti. Da vicino il silenzio parla davvero e io l'ho intervistato per voi. Da giornalista mi sono immedesimato in chi arriva qui, in chi approda sull'isola dei Santi Quattro.
Che domanda vengono le persone qua?
Con molte domande, e forse la domanda che le contiene tutte è: che senso ha? E che senso ha la vita? Che senso ha la morte? Che senso ha il dolore? Che senso ha sopportare? Che senso ha rimanere? E è una domanda di senso, cioè di significato per le cose importanti della vita. E noi non abbiamo la risposta a tutte queste domande di senso, però abbiamo la disponibilità a cercarla insieme, ecco, a metterci accanto alle persone che cercano senso, e lo cerchiamo insieme. Forse è proprio questa la vocazione che ci viene affidata come dono, ma anche come compito, È proprio quella di offrire una disponibilità a cogliere le domande dell'insensatezza di questo tempo e farci compagna di questa ricerca.
Portare Cristo, comunicare la fede. È la grande questione con cui sono approdato qui, alla ricerca di risposte, ma anche di storie. Suor Fulvia, in certo senso, destruttura però il mio ragionamento, o almeno rovescia la mia prospettiva, e dice: tutti dobbiamo ricevere l'annuncio.
Le persone che vengono qua sono come noi, persone del mondo che hanno un'idea di chiesa dove l'aggettivo più associato alla parola chiesa è vecchia e dove hanno un'idea di fede come qualcosa di legato al passato, a delle credenze, qualcuno anche più alla superstizione, con un sincretismo incredibile. Oggi associano le devozioni più improbabili a dei contenuti di fede ricevuti magari dai nonni per poi passare all'oroscopo. Cioè c'è un modo di ricercare il trascendente. Lo chiamiamo generalmente, genericamente fede, ma in realtà di fede c'è ben poco. Tutti dobbiamo ricevere un annuncio nuovo per poter chiamare fede quello che crediamo. E quindi le persone che qui ci raggiungono forse sono incuriosite da questo stile di vita, dal nostro modo di anche di vestire, così ci additano come provenienti da un altro spazio-tempo, medievali, e quindi arrivano così, arriviamo anche noi così. Devo dire che quasi ognuna di noi, quando è arrivata al monastero, in parte era curiosa, in parte era molto prevenuta e portava i propri contenuti, il proprio modo di vedere la Chiesa, la fede, i religiosi, le suore, le monache di clausura in un modo pregiudicato, ecco, preimparato da narrazioni raramente fedeli al vero, ecco.
Nella vita, nella vocazione, c'è spesso un bel giorno, come l'ha chiamato qualcuno, un'occasione tanto fortuita quanto decisiva, un inizio che diventa una data indimenticabile della propria vita. Nati due volte era il titolo di un famoso romanzo di Giuseppe Pontigia. Ci sono nuove nascite durante ogni esistenza, come quella che Suor Fulvia racconta di sé. Naufragata, un bel giorno, sull'isola dei Santi Quattro.
Io sono arrivata qui, avevo un appuntamento in questo posto e ci sono arrivata col Tutto Città, che era quella rivista curiosa, con le cartine delle città divise in fogli e dovevi incrociare il verticale con l'orizzontale H3 per trovare un posto. Quindi mi sono anche perduta, per arrivarci perché non ne conoscevo l'esistenza nonostante fossi romana. E sono arrivata qui e ho letto la targa monache agostiniane e non ne sapevo nemmeno l'origine, l'esistenza, non ero neanche riuscita ad associare l'Agostino filosofo studiato a scuola con una vita monastica entrando in chiesa. La primissima volta che ci sono arrivata, c'era la comunità che cantava la preghiera del Vespro e ne ho avuto un'impressione molto forte, commovente direi. Non capivo minimamente cosa stessero facendo e c'erano delle voci un clima molto molto raccolto. Oltre una cancellata, c'è cioè una separazione di media altezza, 1,5 m sarà, e anche lì non riuscivo a interrogarmi su quei segni che vedevo, su questo, sul contenuto della preghiera che mi raggiungeva, ma è stato proprio un contatto profondo, come con un grembo nel quale ero invitata ad entrare. E nel quale vedevo che c'era vita, vedevo delle donne vive e parlanti, e pregavano, quindi parlavano con qualcuno e in questo modo corale, così neanche fatto bene, non è una questione estetica, era proprio una questione di insieme. E quindi ci sono arrivata così, un po' per caso, un po' per curiosità, un po' sbagliando strada, e questi sono gli incontri più sorprendenti della vita, quelli che non ti aspetti o non sai come viverli, e te li trovi, ti trovi raggiunta e infatti ti commuovi perché non sai neanche come esprimere l'emozione che vivi.
È la storia di un grande amore, colpo di fulmine si direbbe se parlassimo in termini dei romanzetti rosa. È un colpo di fulmine, entra in chiesa e la sua vita cambia.
Forse sì, ma il colpo di fulmine poi chiede una risposta e la mia risposta non era affatto d'accordo con l'invito a assecondare questo innamoramento, per cui ho tirato fuori moltissime resistenze a questo amore, sebbene l'attrazione che questo luogo e questa comunità, le sorelle, avessero esercitato su di me in modo affatto consapevole, ma semplicemente vivendo la loro vita, ecco, continuasse ad attrarmi, ma chiaramente non potevo accondiscendere immediatamente. Un po' come quando qualcuno ti corteggia, ma tu gliela devi fare un po' pesare.
Una storia d'amore, una storia di vocazione che però diventa chiara solo dopo. Dopo che l'attrattiva è avvenuta, dopo che il colpo di fulmine è arrivato. Come se prima di portare Cristo si fosse portati da Lui. Come dice Sant'Ambrogio in una famosa invocazione: Vieni dunque, Signore Gesù, vieni a me, cercami, trovami, prendimi in braccio, portami. Ancora Suor Fulvia.
Una delle cose che ho imparato vivendo la vocazione è che la vocazione è questo regalo particolare per il quale incontri la tua identità più profonda. Non è tanto qualcosa che, o comunque non è tanto, non è proprio qualcosa che si giustappone alla nostra vita come qualcosa di posticcio che ti riveste da fuori. Per noi, quindi è un'esperienza che condividiamo, è stato incontrare in questo caso nel carisma di Agostino e nella nostra spiritualità l'identità più profonda, cioè io entrando in monastero ho scoperto di essere agostiniana, fuori di ogni dubbio.
Ma lo scopo che ci siamo prefissati è capire come avviene la comunicazione di quello che si vive, come si rinnova l'annuncio, come si parla al mondo.
Allora, c'è una vita ad intra, direi dentro, che è la parte più ordinaria, feriale, rutinaria, a tratti noiosa, che viviamo come chiunque altro. Ed è quella che poi, vissuta nello spirito che vorremmo vivere sempre, che è quello del Vangelo, del perdono, della sopportazione, di un legame vero, ecco, è quella che poi può essere tradotta In una preghiera corale, ma è anche vero l'esatto contrario, cioè che la preghiera, la liturgia vissuta comunitariamente forma la vita, quella ordinaria, quella quotidiana, quella feriale, cioè sono due aspetti che continuamente si parlano, si intercettano l'uno con l'altro. Non sarebbe possibile curare una liturgia soltanto dal punto di vista estetico. Noi non siamo un coro che canta per bene, noi siamo persone che vivono insieme e proprio perché cercano di vivere insieme come sorelle, possono cantare insieme, a volte bene, a volte molto male. E allo stesso tempo vivere insieme la preghiera ci nutre, ecco, la parte più vorrei dire anche modesta, a volte misera della vita, no? Ed è questo il vero annuncio, cioè il fatto che è possibile per tutti che la preghiera aiuti la vita e che la vita sostenga la preghiera. Noi siamo solo delle battezzate, con solo non voglio dire che è poco, ma voglio dire che siamo delle figlie di Dio e cerchiamo di vivere da figlie di Dio. Quindi, ecco, la vita, da quale vita parte, no? Questo modo di essere, di proporre, da una vita normale e quindi bella. Ecco, perché a volte sembra sempre di dover dire che la vita normale delle famiglie, delle comunità, poi c'ha dei momenti straordinari. La vita normale invece è la vita bella, la parte più bella, che poi produce o riceve, può ricevere momenti straordinari di grazia, di luce, può vivere momenti estremamente dolorosi. Come la malattia, la morte di una consorella, problemi anche che riguardano le nostre famiglie di appartenenza. Ecco, la vita è vita, è semplicemente vita.
Come nasce un'idea come quella di Donne di Dio? Cioè, noi abbiamo anche l'esigenza di capire, no, non tanto l'efficacia di una cosa che fate da 15 anni, ma come nasce, come si arriva a una proposta di questo, come si arriva nella comunità, come si arriva nella meditazione, come si arriva nella vostra condivisione appunto quotidiana, di dire, mettiamo a tema le donne, ad esempio.
È l'idea di questo percorso alla conoscenza, alla scoperta delle donne che partecipano alla storia della salvezza, con la convinzione che serva a noi di questo tempo conoscerle, viene da un'esperienza personale nella quale però, o meglio, nel condividere questa esperienza è stato necessario rinunciare alla firma. Ecco, adesso l'ho detta male, ma vorrei dire che quando c'è un legame, che sia coniugale, familiare e quindi comunitario, noi siamo parte di un corpo più grande, del corpo della Chiesa, ma poi in una declinazione concreta nella comunità, nei legami ai quali apparteniamo. Questo significa che le idee, le intuizioni, anche le esperienze stesse di fede che Dio ci regala da vivere non sono, e questa per dirla con Agostino, non sono più nostre in senso personale, ma sono nostre in senso di condivisione. Agostino dice: non dire più di nessuna cosa è cosa tua, ma tutto sia condiviso fra voi. L'anima tua non è più tua, ma è di tutte le sorelle. È chiaro che Agostino non sta dicendo devi, non c'è più pudore, non c'è più riservatezza, non sta dicendo questo, sta dicendo che quello che Dio suscita nel tuo cuore non è solo per te, ma è per gli altri. Allora, questa esperienza di ricerca, di annuncio attraverso la conoscenza delle donne della scrittura nasce dall'esperienza di una di noi, ricevendo tanta parola di Dio in diversi percorsi nel discernimento, incontrava sempre uomini della scrittura, per cui in moltissimi percorsi di livelli pregiatissimi, viene proposta la figura di Abramo, poi di Davide o di Mosè, o poi degli apostoli, e poi di Zaccheo, e poi tutti uomini chiamati. E la domanda, dentro un'esperienza di ricerca personale era: ma ci sarà una donna, a parte Maria, che partecipa alle idee di Dio? E quindi semplicemente il contatto con la scrittura ha rivelato la presenza di una molteplicità di donne che partecipano alla storia della salvezza in un modo altro rispetto agli uomini, ma direi da vere protagoniste, da coloro che cambiano il segno a molti, molti episodi della storia del popolo di Israele e quindi alla storia della Chiesa. E allora il viaggio è stato prima di tutto comunitario, nello studio condiviso della parola di Dio, alla scoperta di storie, di racconti di queste donne. Che insieme agli uomini, non vogliamo una visione polarizzata, parziale, esasperata, no? Sul femminile, però queste donne insieme agli uomini hanno partecipato in modo peculiare ad alcuni passaggi della storia della salvezza e abbiamo desiderato incontrarle, le abbiamo conosciute e quindi le proponiamo la frequentazione. A delle donne, a delle ragazze che non le conoscono, prepariamo la frequentazione di queste donne qui, sapendo che hanno molto da dire alla vita, di altre donne. Da qui è nata la convinzione che, c'è un motivo per il quale Dio si relaziona in modo diverso nella scrittura, quindi nella rivelazione, si relaziona in modo diverso con gli uomini e con le donne. Ha un'attenzione, Dio a relazionarsi, per come siamo fatti, per cui, ci ha fatti Lui. E conoscendoci ha questa cura in tutta la narrazione biblica, questa cura di relazionarsi con gli uomini, col sesso maschile, in un certo modo e con le donne in un altro. E questo è interessantissimo dal punto di vista antropologico perché ci riconosce, senza entrare in ideologie postumane, ci riconosce un'identità e una qualità dell'identità che forse possiamo recuperare e in modo, direi, in modo semplice, in modo quasi arreso alla verità. Ecco, e questo è un percorso che proponiamo da tanti anni, ma nasce proprio da un'intuizione personale, una ricerca condivisa e un desiderio di dirlo a tutti perché è troppo bello.
Queste iniziative penso anche ai vespri d'estate, ai vespri di avvento, ecco, sono anche cioè, un momento ufficiale, no? Del monastero di comunicazione con l'esterno. Come nasce questa spinta e perché è nata nel tempo sempre questa presenza discreta ma costante nel rapporto con la gente?
La vita tutta, cioè noi vorremmo non dirci, ridirci, ricordarci che la vita è vocazione, no? E per cui noi, come tutti, rispondiamo a un appello, non abbiamo quasi bisogno di inventarci niente. E noi ci siamo semplicemente accorte, che, d'estate, a Roma, sì, si spopola la città, ma non è neanche troppo vero. Ci siamo accorte che le serate, o meglio i vespri della domenica sera, nel tempo di luglio, di agosto e anche in parte di settembre, erano molto più popolati, cioè c'erano moltissime più persone. Già solitamente tante persone partecipano e vengono, no? Vengono a pregare, non è che partecipano, vengono a pregare. Ed estate molte di più. E quindi è nata la domanda dalle persone, dal vedere le persone pregare. E ci siamo dette, beh, forse hanno bisogno di qualcosa in più, di una parola in più, vengono a cercare e che peccato se non trovano, no? E quindi abbiamo detto, prolunghiamo questo tempo di preghiera, offriamo magari un commento sul Vangelo della domenica, semplice, lo facciamo sempre insieme, curiamo, no? Di più e prepariamo. E così è nata sono nate queste serate di preghiera che poi sono diventate delle serate agostiniane. Abbiamo vissuto una successione di anni scegliendo dei temi da proporre. Il tempo del Covid pregavamo all'aperto nei cortili, mettevamo le sedie, ce n'era sempre bisogno di qualcuna in più, insomma. Ogni iniziativa non è un'iniziativa, è una risposta. Così come d'inverno, questo tempo di avvento, la Quaresima, la Via Crucis del venerdì sera è misteriosamente piena di persone, che ascoltano sostanzialmente, perché noi non abbiamo la possibilità di fare la Via Crucis itinerante, per esempio. Questa è una cosa che ci colpisce molto. Noi siamo lì sedute sui nostri scranni e ascoltiamo la parola di Dio, preghiamo, ascoltiamo una meditazione sulle stazioni della Via Crucis, e le persone sono lì ad ascoltare silenziosamente, a pregare, tante. E questa è una domanda per noi, per cui a volte siamo stanche, a volte non ci va, nel senso proprio di energie, no? E l'estate romana è sempre più calda, è sempre più pesante, e quindi non vorresti stare, no? In basilica, c'è una cappa di calore impressionante in basilica, con tutta la tonaca, tutto il velo di lana, non vorresti starci, ma non è per noi, ecco, no, non è solo per noi. Quindi di fondo non c'è un'iniziativa della comunità, c'è un cercare di ascoltare le domande con cui le persone arrivano qui, o il bisogno di tempo che hanno, di tempo di raccoglimento, di silenzio. Noi rispondiamo soltanto perché abbiamo dato questa disponibilità, non so come dire, a rispondere, e la sentiamo come un compito, come una responsabilità. Non brilliamo di iniziativa. Anche donne di Dio, in realtà, è vero che è nato da questa curiosità verso la questione, delle donne nella Bibbia, ma poi l'abbiamo strutturato come percorso perché eravamo, e come siamo, raggiunte da molte giovani che chiedono il colloquio, il percorso, e allora abbiamo detto mettiamole insieme e offriamolo loro. Cioè, anche questa è stata ed è tuttora una risposta. Ecco, quando diciamo che la vita è responsoriale, dobbiamo viverlo poi veramente. Se si ascoltano le domande, questo ascolto di cui ci siamo riempiti più la bocca che le orecchie in questo tempo, se veramente ascoltiamo le domande che la realtà ci pone, poi forse troviamo anche le risposte, non voglio dire giuste, ma quelle buone, forse sì.
Nel monastero si entra e si trovano delle sorelle, non amiche che una si può essere scelta, ma vere familiari sui generis, con cui si condivide la vita al 100% in tutti i suoi aspetti. La prima regola è vivere in comunità.
Comunità è un grande laboratorio d'ascolto, dove iniziamo tutte come dilettanti allo sbaraglio e dove entriamo tutte che vorremmo solo parlare e solo essere ascoltate. E la vita poi ci aiuta a mettere insieme gli elementi, a comporre così nuove alchimie nelle relazioni. E piano piano impariamo chi è più portata, chi meno, sì, ad ascoltare, ma più che altro a saper parlare. Dobbiamo tutti imparare questo, forse. E la comunità con la sua, col suo modo normale, ma quindi bello, di vivere insieme, e anche quindi vero, cioè vorrei dire sereno, ma anche litigioso, no? Coraggioso nel dissenso e anche capace di carità. Ecco, è un laboratorio dove si imparano moltissime cose, tra le quali l'ascolto e la capacità di parlare veramente.
Avete ascoltato il primo episodio di Portare Cristo, una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini che hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione. Testo e voce narrante Alessandro Banfi, registrazione dal vivo, musiche originali, regia e montaggio Giovanni Panozzo. Ideazione e direzione Michele Gianola.